Ed eccoci qui alla puntata 154 di Radio Contado, stagione numero 6. Sono Palmiro, oggi sono tornato in via speciale alla regia. Oggi dirò questo e basta, e sono con la fantastica compagnia di Pamela. Ciao Pamela.
Evviva, io dirò tutto il resto, grazie Palmiro della vicinanza e del supporto per questa fantastica giornata. Benvenuti a tutte e a tutti, in particolar modo in Piazza Tasso, produttori, coproduttori, produttrici, coproduttrici, e sarà un pomeriggio splendido, pieno di contenuti e in più in aggiunta con l'iniziativa di lancio della rivista contadina.
Wow, oggi sarà veramente bello denso e sì, abbiamo un sacco di roba di cui parlare. Inoltre vi vogliamo anche ricordare che se volete scriverci o mandarci qualcosa potete scrivere alla nostra mail radiocontado@insiberia.net oppure sulla diretta wombatpad.cisti.org che trovate direttamente sul sito di radiowombat.net. O se non volete ascoltarci via web, sulle frequenze 13.59 AM. E ho finito col pippone, Pamela.
Va bene, parto io col mio allora. No, vi proporrei di iniziare con una musica, no? Mettiamo su qualcosa dei Blur, cosa ne dici?
Ottima idea.
Ecco, quindi a voi questo brano di Blur e ci sentiamo dopo.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that couple marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round.
Ok, ed eccoci tornati in onda. Allora, abbiamo tante cose di cui parlare oggi, ma la prima cosa che vi annunciamo è, appunto, non so se sapete cosa è successo a Bologna, al Parco Don Bosco, l'altro ieri mattina, dove c'era il presidio perenne dei cittadini e delle cittadine e dei compagni e delle compagne. questo parco che vogliono radere al suolo per implementarle con nuove strutture e cementificare. L'altro giorno questo presidio è stato sgomberato da parecchie decine di sbirri e sbirraglie. E però al momento non sappiamo molto, perché comunque i giornali, i quotidiani non dicono granché. Stiamo cercando di trovare qualche contatto di qualche amica o amico di Bologna che ci racconti meglio la situazione, cosa sta accadendo, anche con fatti molto, molto spiacevoli accaduti anche questa notte. E vi terremo aggiornate se riusciremo a reperire qualcuno. Quindi vi lascio col prossimo argomento, a te la parola, Pamela.
Sì, torniamo un momento sulla questione rivista che oggi verrà presentata in Piazza Tasso durante il mercato di Genuino Clandestino. È una rivista che vuole essere appunto uno strumento di divulgazione.
Mi sentite?
Ora sì, scusate, abbiamo avuto un problema tecnico.
Ecco, stavo descrivendovi un po' il contenuto, ecco, di questa rivista, che appunto mette insieme sia uno sguardo sul lavoro della terra e nelle sue varie accezioni, sia uno sguardo un po' più internazionale di coordinamento tra differenti realtà contadine, con una particolare attenzione, diciamo, alla realtà della Via Campesina e a quanto la Via Campesina muove anche in altre realtà che vi partecipano. E quindi più tardi sentiremo in merito sia all'articolo inserito nella rivista contadina, sia in merito al suo lavoro, Martina Locascio su questo. E, ecco, al di là della rivista, che appunto è stata presentata durante l'ultima conferenza contadina all'inizio di marzo, che è stata comunque occasione di scambio e di confronto tra diverse realtà, mi è capitato per le mani un altro libro di cui vi volevo parlare e che è molto interessante. Si chiama Reddito di contadinanza ed è di Famiano Crucianelli. Famiano Crucianelli è il presidente del biodistretto della via Merina e delle Forre, è un promotore del movimento per la bioagricoltura del Molise, ex parlamentare, ex sottosegretario agli esteri nel governo Prodi. Quindi diciamo che è una persona che non ha ambiguità rispetto al rapporto con le istituzioni. E è comunque un libro molto interessante, anche per questo è un libro molto interessante, che parte un po' dalla questione agricola e quindi dall'inquinamento, dal cambiamento climatico, dall'emergenza dell'acqua, dalla chimica, dalla salute dei cittadini, per passare appunto, per giustificare e sostanziare questa sua proposta di reddito di contadinanza, di cui i contadini agroecologici dovrebbero poter fruire per avere un minimo di garanzia di sopravvivenza, visto che appunto Crucianelli riporta tutti i dati relativi alle perdite che si stanno avendo di questo enorme patrimonio italiano, che sono le piccole e medie imprese agricole, che rappresentano l'80% dell'imprenditoria agricola sul suolo dell'Italia, a differenza degli altri stati dell'Europa, dove sono molto, molto meno le piccole aziende, e però c'è una mortalità altissima di questo tipo di realtà, e quindi lui sostiene appunto che il reddito di contadinanza potrebbe fungere da garante, ecco, per la sopravvivenza di un certo modo di fare agricoltura. Dopodiché in realtà la vera sopravvivenza non è soltanto quella economica, ma è proprio quella di riuscire a ricostruire un tessuto sociale, un tessuto culturale attorno a queste realtà, e lui, come è anche impegnato nella sua vita personale, comunque riconosce nella costituzione dei biodistretti quella situazione che è misto istituzionale e misto cittadinanza, che può costruire una progettualità legata al proprio contesto locale, ecco.
Io ve lo consiglio, tra l'altro, appunto, siccome l'ho preso in occasione della conferenza contadina, lo metterò anche in circolo in modo che si possa dibattere su questo, soprattutto appunto sul fatto che la questione cruciale, insomma, su cui penso che ci siano anche opinioni molto diverse all'interno del mondo dei contadini, che è quello appunto di quale rapporto si debba avere con le istituzioni. Quindi, reddito di contadinanza, Flamiano Crucianelli, l'agricoltura al centro della transizione ecologica.
Get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Carving you up, all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire.
Ed eccoci tornati in onda, sempre a proposito, torniamo sul tema della rivista contadina, siamo in attesa di collegarci con Martina e nel mentre io vi racconto che cosa si trova all'interno. Allora, potete trovare...
Pronto?
Ecco, è arrivata Martina.
Pronto?
Ciao Martina.
Ciao.
Mi senti?
Sì, sì.
Ottimo. Benvenuta, benvenuta a Radio Contado, alla nostra trasmissione oggi dedicata alla rivista Contadina.
E... ciao.
Ciao. Allora, volevamo un momento così che ci presentassi tu, con la tua voce e le tue parole, il tuo articolo, L'economia popolare in Argentina e la convergenza tra cibo e lavoro. Un articolo molto interessante perché appunto riguarda il rapporto tra produttori e coproduttori, un rapporto che può diventare virtuoso e che si può politicizzare. E quindi ecco, io ti chiederei in merito a questo argomento. Intanto, innanzitutto, presentati, chi sei tu, di che realtà fai parte e come mai ci racconti questo all'interno della rivista Contadina.
Ok, intanto grazie mille dell'invito e della possibilità di questo confronto su un tema che comunque è sicuramente una sfida per tutte e per tutti, che non si esaurisce mai con delle soluzioni definitive, ma che è una sfida quotidiana. E, io faccio parte di Contadinazioni, che è un'articolazione della rete, l'Organizzazione Nazionale Autogestione in Movimento Fuori Mercato, che è un'associazione sindacale che qui in Sicilia è nata appunto in provincia di Trapani, nel Campobello di Mazara, in particolare dalla spinta di alcune attiviste di Palermo e alcune compagne di Campobello di Mazara, e dall'incontro con dei lavoratori migranti, in particolare senegalesi, impegnati nella raccolta delle olive da tavola. E quindi è un percorso che nasce ormai 11 anni fa e che poi diciamo ha avuto tante fasi, e che principalmente diciamo in maniera molto semplice nasce dall'idea dell'esigenza, ecco, più che dall'idea del interrogarci e praticare delle alternative a partire dal lavoro in autogestione, quindi dalla condivisione anche di un modo diverso anche di praticare delle dinamiche lavorative che si avvicinassero il più possibile ai nostri desideri, e quindi l'agricoltura ci sembrava un terreno di sperimentazione importante e utile, e dall'incontro per noi appunto anche con i braccianti, diciamo che ci ha aperto appunto un mondo che abbiamo fatto insieme sulla appunto la devastazione prodotta dall'agricoltura industriale monoculturale, in quel caso appunto della olivicoltura intensiva, e che poi appunto il progetto che si è negli anni sviluppato dall'idea del supporto e il sostegno ideale a tutte le lavoratrici e lavoratori del sistema agroindustriale, e quindi appunto dell'idea costante del cambiamento, quindi del sostegno anche pratico a chi è una lavoratrice della terra appropriata, e allo stesso tempo la pratica dell'alternativa, e quindi dell'agroecologica, della costruzione di un'alternativa. Da lì abbiamo iniziato poi le autoproduzioni in gruppo, e ad oggi appunto il percorso è giunto appunto ad una pratica che non è mai stabile, però di sostegno sindacale ai braccianti sempre di Campobello, che poi è diventato un lavoro in rete appunto con la nascita di Fuorimercato, lavoro sindacale che passa al sostegno delle rivendicazioni, anche organizzazione di momenti di socialità e di denuncia per la rottura dell'isolamento appunto dei braccianti che vivono nei ghetti, al sostegno poi via via di quella che oggi è la rete delle contadine Fuori Mercato Sicilia, quindi un po' diciamo Contadinazioni e diciamo prova adesso il punto di raccordo di questi due diciamo aspetti di attivismo che provano in tutti i modi diciamo a praticare la convergenza con momenti di incontro concreti e anche appunto ideale, come una tensione ideale diciamo che non è facile appunto risolvere. In questo senso sia la nostra partecipazione all'incontro dell'economia delle lavoratrici e dei lavoratori internazionale, che adesso è arrivato, è un incontro appunto internazionale che nasce dalla spinta del movimento delle fabbriche recuperate in Argentina dopo il 2001, e che oggi è un incontro, una rete internazionale che è arrivata al nono appuntamento. Noi come Contadinazione abbiamo partecipato per il secondo anno come rete fuori mercato, e grazie un po', diciamo, all'esperienza condivisa con un altro nodo importante della rete fuori mercato, che è la fabbrica di Rimaflow a Trezzano sul Naviglio. Quindi già appunto nel nostro piccolo abbiamo in qualche modo sperimentato in che modo appunto la condivisione della costruzione dei percorsi legati al cibo passano dalla città alla campagna, anche cercando di costruire dei ponti e un'infrastruttura organizzativa che mette insieme soggettività a luoghi molto diversi. In questo caso appunto come Contadinazione ci sono altri gruppi diciamo rurali, nei dei contesti rurali, o comunque con un rapporto diverso rispetto al rurale in Puglia, in Calabria, che hanno costruito appunto questo progetto, con invece soggettività più urbane, cittadine, che si avvicinano in un altro modo all'agroecologia e al cibo. Questo incontro internazionale grazie al quale, diciamo, abbiamo avuto la possibilità, se vogliamo anche casuale, di incontrare Eva, che è la mia guida nella scrittura dell'articolo, perché un po', diciamo, l'articolo racconta questo scambio che è stato diciamo fortuito tra tanti incontri che avvengono in questo assetto appunto di assemblea internazionale, che però in qualche modo casuale non è stato, perché ci siamo viste sia all'incontro del 2019, che è stato l'ultimo prima della pandemia, che si è svolto non a caso alla Scuola Nazionale di Formazione dei Seminterra, alla Scuola Florestan Fernandez a Guararema, vicino San Paolo. Appunto questo incontro avviene lì, anche lì, per dare provare a dare un approccio, un significato simbolico forte del legame appunto tra i movimenti rurali e quelli cittadini, diciamo, che appunto si semplificano nelle fabbriche recuperate, e in quel caso il movimento Seminterra. È un'alleanza, una convergenza che è tutta da aperta, è tutta da costruire. Quest'anno, nel settembre 2021, l'incontro si è svolto a Puerto San Martín del Rosario, nella provincia di Santa Fe, in Argentina. E anche lì, diciamo, in questo assetto di confronto, in questo assetto internazionale, la spinta agroecologica dei movimenti sull'agroecologia e anche la consapevolezza sul cambio climatico è sicuramente sempre più presente, però appunto poi in questo incontro di approfondimento che racconto nell'articolo, che avviene il giorno dopo la chiusura dell'incontro internazionale, avviene nella sede dell'organizzazione di cui fa parte Eva Verde, il MECOPO, che è una sigla che sta per Mercato di Consumo Popolare organizzato per la vita degna. È un incontro durante il quale, in presenza di altre compagne, di altre donne attive in questa organizzazione, diciamo, mi raccontano anche appunto sia le specificità e le difficoltà del percorso delle fabbriche recuperate, che appunto continuano, diciamo, in qualche modo ad avere come sfida principale quella della sostenibilità del lavoro in autogestione, e di questo legame con l'aspetto politico del cibo, che avviene soltanto in alcune sperimentazioni che sono interessanti, e il MECOPO è una di queste. Il MECOPO è un'organizzazione che è un'articolazione un po' di un movimento sociale che nasce come altri dopo il 2001, in particolare nasce come articolazione del Frente Popolare Dario Santillan nel 2004 ed è appunto un movimento sociale che sicuramente mette immediatamente al centro la necessità di mettersi insieme, di costruire appartenenza, comunità, a partire dalla risoluzione di problemi, di questioni, di bisogni, di spinte concrete legate alla vita quotidiana, appunto alle difficoltà comuni, e che arriva alla necessità di mettere al centro la questione del cibo in vari modi, quindi con una relazione forte in questo caso siamo appunto in un quartiere periferico di Buenos Aires, quindi una relazione forte con tutto quello che sta fuori dalla città, con i movimenti scienti agroecologiche, quindi con le produttrici e i produttori, per necessità, non per vezzo ideologico, tenere a mente la questione, appunto, una delle questioni più diciamo sicuramente aperte, che è quella dell'accessibilità del cibo sano e accessibile, quindi di inserire questo discorso in una cornice più ampia, che è quella dell'economia popolare politicizzata. Quando Eva e le altre compagne mi parlano dell'orizzonte dell'economia popolare come un campo, appunto, una sfida, un campo di lavoro interessante dove provare a praticare tutte queste convergenze, parlano dell'economia popolare come tutta l'economia che di fatto forse noi definiremmo informale, quindi la, diciamo, anche un po' l'arte di arrangiarsi, che poi si è declinata nelle più svariate direzioni, che però diventa politica nel momento in cui appunto c'è una presa di coscienza della necessità di organizzarsi, della messa in comune di strumenti organizzativi sul tema dell'accessibilità e della risposta ai bisogni, a partire dalla soddisfazione del bisogno del cibo, che ha a che fare con il concetto anche più ampio di cura. Gli strumenti di cui il MECOPO si dota per praticare questa accessibilità in questo orizzonte di economia popolare sono diverse, sono delle campagne molto specifiche che mettono al centro appunto delle modalità appunto tenere viva l'attenzione sulla possibilità dell'accessibilità dei beni primari, quindi porre l'attenzione su questo diritto rispetto ai bisogni dei bambini, dei piccolissimi, e quindi anche all'interno di questa organizzazione che veda diversi punti di riferimento, diversi piccoli empori, diversi mercati, diversi punti di distribuzione che hanno la particolarità di essere dei punti, dei presidi che per rimanere vivi lavorano sull'organizzazione comune, non semplicemente sull'essere parte di una sigla, ma sulla messa in comune anche di risorse che servono a una coproduzione anche sia della conoscenza che serve per migliorare le produzioni e allo stesso tempo che conoscenze e risorse che servono devono essere messe in rete per praticare questa accessibilità. Molto interessante anche la prospettiva di genere, che un po' nel nostro incontro, ripeto, sembrava casuale, ma non lo era, perché ci siamo in qualche modo scelte, abbiamo deciso di organizzare questo incontro il giorno dopo, e di come appunto il femminismo in questo tipo di organizzazione sia qualcosa che tenga insieme la consapevolezza che un approccio di genere, il femminismo, non può essere un orizzonte ideologico, sia perché appunto sia nell'economia popolare sia nella, anche nella società in generale argentina, diciamo l'approccio, il patriarcato è molto visibile ed è una realtà con cui si entra in contatto molto facilmente. Per diciamo, praticare l'autodeterminazione delle donne, una delle vie più interessanti è quello di anche lì di partire dalla solidarietà, dal mutualismo, dalla costruzione delle alternative, dall'affrancarsi dei bisogni.
Pronto Martina, ti ho persa. Pronto? Abbiamo perso.
È caduta la linea, proviamo a ricontattarla.
Proviamo a ricontattare Martina nel frattempo. E nel frattempo vi segnalo che Martina, che ci raccontava appunto del suo articolo, non è l'unica che racconta che cosa accade in
Pronto
Argentina.
Martina, ci senti?
Sì, non so cosa è successo. Forse.
Era caduta la linea.
Ecco, prego Martina. Okay. Prego Martina, volevi concludere, scusa, sei stata interrotta in forza maggiore. Prego.
Okay. Sì, non dicevo appunto che...
Parlavi del femminismo, no? Del femminismo non ideologico e della sua applicazione all'interno dei gruppi.
Sì, che è stato molto bello appunto anche dalle loro voci sentire come le donne presenti a quell'incontro fossero diventate attiviste del movimento del movimento del Mecopo, inizialmente per necessità, perché il movimento organizza e parte dell'organizzazione di spazi cura condivisi, da percorsi di istruzione accessibili, e quindi anche che il tema del cibo è parte di questa complessità e appunto in cui poi l'approccio di genere, la presenza delle donne diventa fondamentale e visibile grazie a questo approccio molto centrato sul mutualismo, che diventa la base anche per una prospettiva di trasformazione. In questo senso, per chiudere, diciamo, loro nominano il settore della distribuzione come un settore su cui è necessario ragionare politicamente e non come un settore accessorio di cui abbiamo bisogno per rendere sostenibili le nostre pratiche agroecologiche, ma come un settore centrale nella trasformazione anche dell'approccio politico sul cibo. E anche questo, diciamo, per quanto può sembrare molto diciamo intuitivo, trovo un aspetto interessante, perché poi anche proprio spiegato concretamente come questo, la messa in comune di risorse, anche di energie anche creative, organizzative sull'aspetto della distribuzione, un'organizzazione che si pensa come rete anche diffusa sul territorio, permette poi concretamente anche l'abbassamento dei prezzi, anche dei ragionamenti collettivi per fare anche un ragionamento sulle tipologie di prodotti e sulle anche le fasce, in quel caso facevo l'esempio dei bambini che hanno bisogno di alcuni alimenti particolari, quindi un ragionamento complessivo su cosa sia la cura e sulla gestione collettiva, su la condivisione anche della progettazione, su in che modo appunto l'approccio anche un po' generale della via campesina sul cosa, come, perché produrre, quindi anche come distribuire, che non può essere un aspetto accessorio, ma diventa politico e centrale anche in un contesto che è dominato appunto non a caso dallo strapotere della grande distribuzione organizzata, che su questo fa leva.
Certo. Difatti ricordavo prima, affinché era caduta la linea, in questo momento in cui non c'eri, che comunque il tuo articolo si ricollega con il resoconto di Cristina Brovia dell'ottava conferenza della Via Campesina e invece il collegamento fatto qui in Italia tra produzioni contadine e consumo collettivo popolare è l'intervento presente in rivista contadina di Roberto Schellino, che appunto parla delle connessioni che ci sono state tra la realtà di Genuino Clandestino e la fabbrica GKN. Quindi ecco il tuo per collocare ecco anche il tuo contributo rispetto agli altri che sono presenti nella rivista. Senti Martina, tu, io ti ringrazio, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, un piccolo veloce riferimento a una campagna che abbiamo lanciato con Fuorimercato lo scorso mese durante la conferenza contadina che si è svolta a Roma e che appunto trae ispirazione un po' dall'approccio del Mecopo e che appunto potete trovare nella pagina Facebook di Fuorimercato sul sito e che appunto invita un po' alla costruzione di alcuni ordini collettivi per il sostegno simbolico di alcune produzioni. Questo mese appunto è la salsa frutta zero, saremo presenti anche in questa campagna davanti ai cancelli della GKN in questi tre giorni, quindi è una piccola pratica anche di collegamento con questo diciamo che trae ispirazione da questo movimento argentino e che spinge un po' all'organizzazione, alla condivisione della distribuzione del sostegno collettivo di alcune produzioni.
Certo, vuoi ripetere quindi cos'è che troviamo davanti ai cancelli di GKN in questi giorni durante...
Il banchetto di Lancia che promuove la campagna di sostegno all'agricoltura contadina agroecologica e del lavoro in autogestione. I riferimenti della campagna li trovate nella pagina Facebook di Fuorimercato, sul sito o scrivendo a campagna...
L'abbiamo ripersa.
È saltata di nuovo la linea, l'ha chiamata ancora in collegamento ed è cascata.
Ecco, vabbè. Comunque, questo era l'appello di Martina, penso durante queste giornate di festival letterario della
alla GKN, sì, a Campi Bisenzio. E niente, è caduta la linea, ma ringraziamo Martina comunque per il suo contributo e le sue riflessioni.
E?
Io metterei una canzone.
Dai, mettimi una canzone. Dedichiamo questa canzone ai produttori e alle produttrici.
E ci sentiamo fra 4 minuti.
Vai.
Il tè più buono lo fanno in Palestina, lo vende una bambina coi dolci alla cannella, sta sotto quella stella, fuori da una tenda, se non la vedi togliti la benda, è preziosa, gentile, dolce, bella, è così forte, Gazzawi, gazzella, porta una speranza, pazza, va a dormire nel suo letto, si sveglia in ambulanza, hanno ucciso la tua mamma mentre andavate per mano, il cuore mi pesa perché è un cuore umano, e questa storia ci ha preso tutti, la musica, l'azione daranno frutti, perché l'unica cosa che ci consola è farti sapere che non sei sola, siamo artisti come te, gente che si somiglia, ormai ti amiamo, siamo come una famiglia.
Fattulo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa, andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fattulo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza, persone stupende preparano il tè e fanno resistenza.
Calore, ruba il cuore, fiore di ribellione, intorno al fuoco a ballare, battere pentole, rumori di aerei, bombe, pallottole, mangiando ceci, cuocendo il pane, tenendo il più possibile le guerre lontane, i libri di scuola, accendono falò, aggrappata alla vita, più forte che si può, apri gli occhi all'improvviso con la faccia bruciata, in barella su un calesse, la vita se n'è andata, nave alla deriva a cui manca la prua, ti fa coraggio un'altra mamma che non è la tua, e ora sei maestra, maestra di vita, sboccia energia che sembrava sparita, nel buio, tra le bare di lenzuola, mentre i bambini al mondo si preparano alla scuola.
Fattulo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa, andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fattulo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza, persone stupende preparano il tè e fanno resistenza.
Times Square, Trafalgar Square, Torre Eiffel, Chanel, San Pietro, i mille pezzi come uno specchio di vetro, l'Occidente non è più niente, bugiardo, coloniale, ha distrutto ogni ospedale, ogni ricordo di vita normale, la gente senza scampo, lotta ancora ed è il nostro vanto, e noi più forti di prima, perché il regista continua nel film dell'orrore e la Palestina. e dietro quella tenda, se non la vedi togliti la benda.
Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa. Andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza. Persone stupende preparano il tè e fanno resistenza.
Genocidio, bambini innocenti, orfani, cambieranno gli eventi, faranno la storia, quando nessuno ne avrà più memoria.
Ok, ritorniamo in onda per abbandonarvi subito e vi lasciamo con un contributo di Clio, una registrazione che è un excursus dal punto di vista internazionale su quelli che sono i movimenti di protesta agricola, in cui si inquadra anche la recente protesta italiana dei trattori. Dai contadini dell'India a quelli dell'est Europa per arrivare alla Francia e fin qui da noi in Italia.
Rivista L'Indipendente, rivista mensile, la rivolta dei trattori. La rivolta dei trattori parte da lontano. Nelle ultime settimane, cortei di trattori, presidi e manifestazioni hanno permesso a una parte dell'eterogeneo settore agricolo di ritagliarsi uno spazio all'interno del dibattito pubblico, scuotendo le agende politiche nazionali e sovranazionali. La protesta, scoppiata nel cuore dell'Europa, non può essere inquadrata come un momento estemporaneo, bensì come la manifestazione fragorosa di uno stato di agitazione e fermento che da anni coinvolge il settore agricolo. Un percorso lungo, al cui interno convivono peculiarità, elementi di differenziazione tra le mobilitazioni viste nelle varie nazioni e diversi punti di convergenza che vale la pena analizzare. L'India e la rivolta contro la deregolamentazione. Partiamo da lontano, India, giugno 2020. Il presidente Narendra Modi mette a punto una riforma del settore agricolo per permettere agli agricoltori di vendere in prima persona la propria merce al di fuori del mercato regolamentato dello Stato, che garantisce un prezzo minimo di acquisto. Una misura che allo stesso tempo, nelle intenzioni del governo, dovrebbe attirare grandi investitori privati. La riforma potrebbe essere inquadrata come il primo passo verso la completa deregolamentazione e dunque l'abolizione dei mercati all'ingrosso gestiti dallo Stato, il che si tradurrebbe nella fine degli acquisti pubblici a prezzo fisso di merci quali grano e riso, di cui l'India è tra i maggiori produttori. La riforma non piace affatto ai piccoli agricoltori, che denunciano quella che in effetti pare tutt'altro che una possibilità remota, ovvero il fatto che la mossa finirà per favorire solo i colossi della distribuzione e le grandi aziende agricole di stampo latifondista. I primi potranno beneficiare della liberalizzazione per imporre prezzi più bassi di acquisto, aumentando la propria fetta di guadagno in una dinamica che schiaccerà i piccoli agricoltori e permetterà di sopravvivere e prosperare solo alle grandi aziende agricole. Una situazione potenzialmente esplosiva in India che vede impegnata metà della sua popolazione proprio nel settore agricolo e che presenta elevati tassi di suicidio tra gli agricoltori. Dal 1995 ad oggi oltre 300.000 coltivatori si sono tolti la vita, soffocati da debiti e povertà. In soli 5 anni, tra il 2016 e il 2021, il numero di agricoltori indebitati è passato da 69 a 100 milioni. Indebitamento, sfruttamento e suicidio formano lo storico triangolo della morte del settore primario indiano, pesantemente aggravatosi negli ultimi decenni. Tra le cause figura anche l'ascesa dell'agricoltura basata sugli OGM, organismi geneticamente modificati, che ha spazzato via una tradizione agricola millenaria a favore di un nuovo processo produttivo basato su semi ibridi, fertilizzanti e pesticidi. Le piante OGM non producono semi naturalmente, dunque a fronte di una resa maggiore sul breve periodo costringono i coltivatori ad acquistare di continuo i semi, nonché gli agenti chimici necessari alla loro crescita, andando incontro a costi elevati, oltre che all'inquinamento del suolo dovuto al nuovo processo produttivo. Gli agricoltori si sono ritrovati così in una trappola di prestiti e debiti, dipendendo sempre più dai colossi internazionali del settore quali Monsanto e Cargill. Nel settembre del 2020 il Parlamento indiano approva la riforma, che la dimissionaria ministra delle industrie alimentari definisce anticontadini, e di riflesso si accendono il primo focolaio della rivolta, con gli agricoltori che bloccano parte del traffico ferroviario del nord del paese. Il giorno seguente i manifestanti impediscono in più punti l'accesso alle autostrade che portano a Nuova Delhi, utilizzando camion e trattori. È l'inizio di una rivolta destinata a durare più di un anno, che a dicembre varca i confini nazionali, con migliaia di persone che scendono in strada a Londra con la riforma liberista del governo Modi. Nel frattempo, le proteste dilagano in tutta l'India, tra manifestazioni, blocchi e scioperi della fame, portando al primo risultato, la sospensione della riforma da parte della Corte Suprema, il 12 gennaio 2021. Col nuovo anno le tensioni non spariscono, significativo è l'assalto al Forte Rosso di Nuova Delhi in occasione della festa della Repubblica Indiana, il 26 gennaio, che registra diversi feriti e un morto. Dopo più di un anno e decine di manifestanti uccisi dalla polizia, la protesta si placa con l'abrogazione della riforma, salvo poi divampare due anni dopo. Arriviamo così ai giorni nostri, ai cortei, ai blocchi, alle barricate, agli agenti in tenuta antisommossa e alle sospensioni dei servizi internet per ostacolare il coordinamento degli agricoltori che in decine di migliaia scendono in strada per ottenere l'estensione del meccanismo che fissa un prezzo minimo d'acquisto dei loro prodotti. Nello specifico, i manifestanti chiedono un ampliamento delle merci coinvolte nel meccanismo e un suo adeguamento alla variabilità dei costi di produzione. L'obiettivo è di essere tutelati contro le speculazioni al ribasso dei grandi distributori. Gli agricoltori vogliono anche fare pressione sul governo affinché questo mantenga la promessa fatta loro di raddoppiarne il reddito e di rinunciare a riscuotere i loro debiti, contratti per far fronte alle continue crisi e alle speculazioni delle multinazionali della chimica e delle sementi, attori centrali del sistema agroalimentare costruito in un'epoca neoliberista sulle basi dell'intensività e del ricorso massiccio a sostanze chimiche. Il 21 febbraio scorso, dopo l'ennesimo colloquio fallimentare con le autorità, i manifestanti hanno ripreso a marciare verso Nuova Delhi. La polizia ha bloccato gli accessi alla capitale, ma in più di 10.000 sono accampati con 1.200 trattori alle porte della città, assicurando di poter rimanere lì per mesi, magari fino ad aprile, quando in India, paese in cui gli agricoltori rappresentano una parte massiccia e influente dell'elettorato, si terranno le elezioni generali. L'Europa in fermento. Le ultime settimane hanno visto un'Europa in fermento, con gli agricoltori in strada per protestare contro le politiche dell'Unione e alcune misure nazionali, dalla Francia all'Italia, passando per la Spagna, la Germania e i Paesi Bassi. Scenari non estemporanei, culmine piuttosto di un latente stato di agitazione che negli ultimi anni ha investito il vecchio continente. Si pensi proprio al regno degli Orange Nassau e alle proteste che nel 2022 hanno attraversato tutto il paese, con migliaia di agricoltori scesi in strada per protestare contro un piano del governo volto a ridurre drasticamente le emissioni d'ossido e d'azoto e ammoniaca, in linea con gli obiettivi comunitari. Scelta che, secondo i manifestanti, avrebbe messo in pericolo i loro mezzi di sussistenza, poiché traducibile con il minor utilizzo di fertilizzanti e la riduzione del bestiame. Da qui l'organizzazione della protesta a luglio, i cortei di trattori e il blocco del traffico sulle principali autostrade del secondo esportatore mondiale di prodotti agricoli, subito dopo dietro gli Stati Uniti. La sollevazione dell'estate del 2022 ha portato a due risultati: le dimissioni del ministro dell'agricoltura olandese Engstrand Grover e l'ascesa del Boer Burger Beweging, il movimento contadino cittadino che si è imposto come prima forza politica alle elezioni provinciali del 2023, conquistando 17 dei 75 seggi del Senato. Il BBB è nato nel 2019 come sfogo alle prime manifestazioni organizzate dagli agricoltori contro le politiche varate dall'Unione Europea per ridurre le emissioni inquinanti. La minaccia del BBB è esplosa in diversi paesi membri, come la Francia, la Germania e il Belgio, dove all'inizio del 2023 associazioni, partiti e sindacati si sono organizzati in cortei e blocchi, uniti dalla medesima rivendicazione. La transizione economica verde non può avvenire sulle spalle dei lavoratori. L'anno scorso, in primavera, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria sono state attraversate dalle proteste degli agricoltori, uniti nuovamente contro le politiche di Bruxelles. Questa volta a finire nel mirino dei manifestanti è stata la decisione, risalente al 2022, di rinunciare ai dazi sulle importazioni alimentari provenienti da Kiev, per sostenere il paese in guerra con la Russia. A causa del blocco di alcuni porti del Mar Nero, grandi quantità di grano sono finite nei paesi confinanti dell'Europa orientale, rimanendo bloccate lì, anziché transitare verso le altre destinazioni, saturando dunque i mercati locali. L'eccesso di offerta, infatti, ha comportato un crollo dei prezzi, generando una concorrenza al ribasso per i coltivatori locali che si sono visti a loro volta costretti ad abbassare i costi delle derrate. Inoltre, il prezzo del grano ucraino era già in partenza inferiore del 30% rispetto a quello interno di tutti i paesi dell'Europa orientale. Il governo polacco è stato il primo a rispondere alle proteste degli agricoltori, varando un pacchetto denominato Scudo agricolo contro la guerra, con cui sono state chiuse le frontiere al grano ucraino. Scelta condivisa anche da Ungheria e Slovacchia. L'Unione Europea è dunque intervenuta e, per evitare lo scontro interno, ha imposto il divieto di importazione di grano ucraino nei 5 paesi dell'Europa orientale attraversati dalle proteste: Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria. Il divieto temporaneo è stato prolungato fino al 15 settembre scorso, quando la Commissione l'ha revocato, riaccendendo le polemiche e il malcontento dei coltivatori nell'est Europa. A rispondere in un nuovo braccio di ferro con Bruxelles è stato ancora una volta il governo polacco, che a inizio anno ha affermato che non revocherà il divieto sulle importazioni di grano ucraino nel mercato interno. Parole che non hanno impedito la nascita di nuove proteste organizzate, con gli agricoltori che a febbraio sono scesi in strada per chiedere una limitazione dell'import alimentare proveniente da Kiev, andando oltre al semplice blocco del grano. I manifestanti hanno bloccato i principali valichi di frontiera, come a Medica, dove hanno preso possesso dei binari e scaricato a terra diverse tonnellate di grano ucraino stipate nei carri merci. Un'azione che ha surriscaldato gli animi lungo l'asse Kiev-Varsavia e posto Bruxelles in difficoltà. All'Unione Europea viene poi contestata la fondazione del Green Deal, un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Una misura che, secondo i manifestanti, scarica interamente sulle loro spalle il peso della transizione verde. Il ritiro dal Green Deal non è l'unico elemento che la lega delle istanze degli agricoltori polacchi a quella dei colleghi europei. La mobilitazione che nelle ultime settimane si è avuta dall'Irlanda alla Grecia e dal Portogallo all'Europa orientale si è compattata contro l'aumento dei costi dei carburanti e dei prodotti chimici, la burocrazia, la concorrenza dei prodotti non comunitari, traducendosi in un attacco alle istituzioni nazionali e sovranazionali, accusate di mancare di pragmatismo. Il filo rosso, il fermento globale del settore agrario, impone una seria riflessione sul suo processo produttivo, preludio di una soluzione comune visti gli interessi in ballo. L'azione, che per essere risolutiva dovrà necessariamente avere una natura internazionale, dovrà unire la tutela economica degli agricoltori e la sostenibilità ambientale per una vera e propria rivoluzione del sistema agroalimentare, capace di riscoprire la necessità dell'agire locale, mettere in discussione la filiera globalista fatta di sprechi e inquinamento e ridistribuire la ricchezza lungo la catena produttiva. D'altronde, al di là delle peculiarità nazionali, il filo rosso che lega le proteste attuali e degli ultimi anni è la sicurezza economica di centinaia di migliaia di lavoratori. Per tutelarli durante la transizione verso un modello produttivo sostenibile è necessaria l'azione internazionale, così da superare speculazioni e crolli di mercati che si verificherebbero se soltanto pochi paesi legiferassero in questa direzione, in nome della solidarietà, di un ambiente sano e della salute. Un'utopia che, nonostante gli attuali equilibri di potere, non è affatto inutile, ma anzi serve, come sosteneva lo scrittore Edoardo Galeano, per continuare a camminare.
Ok, ringraziamo Clio per questo contributo e questa registrazione che ci ha un attimo chiarito anche il quadro internazionale. E cambiamo subito argomento, ritorniamo un attimo a Bologna, abbiamo trovato un contatto con cui ora proveremo a ricollegarci per i fatti accaduti al Parco Don Bosco l'altro ieri mattina, per farci raccontare direttamente anche bene come è iniziata e gli svolgimenti. Sta squillando.
Pronto?
Pronto, ciao, ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao, benvenuto su Radio Contado e grazie mille per averci dato la tua disponibilità. Come stavamo dicendo agli ascoltatori e alle ascoltatrici pochi secondi fa, appunto, della situazione a Bologna, del Parco Don Bosco e di quelli che sono stati anche gli svolgimenti, ti chiediamo anche di raccontare un po', partendo anche dall'altro ieri mattina, da quando è iniziato un po' tutto, per anche chi non conosce questa storia.
Ah certo, allora niente, l'altra mattina, due giorni fa, le forze dell'ordine si sono presentate circa le 7 per permettere agli operai di posizionare le transenne e iniziare i lavori di taglio degli alberi di questo parco, e oggetto di contesa, tutto perché il comune vuole picarlo per realizzare una scuola sostitutiva
a quella che c'è già, tra l'altro.
A quella che esiste di fianco, che è una scuola costruita negli anni 80, quindi non è vecchissima, e al posto di spendere, c'è chi dice 8, c'è chi dice 12 miliardi per ripararla e per ammodernarla, preferisce spendere 18 per costruire una scuola nuova di fianco, in una zona estremamente cementificata, che è quella della regione, in cui ci sono palazzoni altissimi da un lato della regione e altri palazzoni altissimi dall'altro. In mezzo c'è questa piccola fascia di parco con già una scuola, e il comune ha pensato bene di spendere più soldi, forse perché arrivano dal PNRR,
probabilmente
alcuni, sono 2 miliardi, e creare, appunto, cementificare, usando la scusa di una scuola, cementificare l'ultimo fazzoletto di verde, insomma.
Chiaro, per radere il suolo al tutto, ma sappiamo anche poi che in queste settimane comunque il parco è stato presidiato, no? Anche dal neonato collettivo Besta.
Certo.
E appunto come hanno reagito, ecco, le forze dell'ordine, o come ha reagito il comune il 3 aprile mattina, poi, no? Sono arrivati, è arrivata la celere in gran massa.
Esattamente. Diciamo che c'era già stato qualche episodio prima, è stata, insomma, l'escalation, la prima avventura con la municipale, in cui sono cadute transenne, poi una seconda volta in cui hanno chiamato la celere e hanno tagliato qualche alberello. Questa era la terza, in cui in gran forza, circa 120 tra polizia e carabinieri in assetto antisommossa, sono entrati, sfondando, prima cercando di sfondare una barricata e poi sfondandone una, insomma, da un altro lato, e sono entrati nella prima parte del parco e progressivamente hanno cercato di spingere a scudate, manganellate, una folla di circa 300 persone che già dalle 6 di mattina si era ritrovata per difendere il parco. Quindi c'è stata una situazione un po' di stallo iniziale alla messicana, diciamo così, con due linee, appunto, una di fronte all'altra. Poi gli sbirri hanno iniziato a spingere, a spintonare la gente, e man mano che guadagnavano terreno, gli operai dietro iniziavano a transennare e a portare la ruspa. A una certa è arrivata, appunto, uno scavatore, anzi una ruspa con pinze per pinzare gli alberi, e
hanno iniziato a tagliare.
Hanno continuato a fare questo giochino delle transenne finché la gente non ha iniziato a prendere a sua volta delle transenne e a usarle come scudi, spingendo a sua volta le forze dell'ordine. E infatti c'è stato un momento proprio qualche ora, penso, di parapiglia e di scontri, in cui, appunto, compagni e compagne sono stati malmenati dopo questo tempo, insomma, è arrivata la ruspa. Una persona è riuscita a salire sulla ruspa e a bloccare i lavori per altre 3 ore, e altri, insomma, sono riusciti a rientrare nel cantiere bloccando i lavori. Quando queste persone sono state cacciate e hanno iniziato a tagliare circa 7 alberi di grandi dimensioni, dei pioppi alti circa 25 metri, e a una certa, però, insomma, i compagni e le compagne sono riusciti a sfondare da varie parti, e quindi gli operai non sono più riusciti, diciamo, a continuare i lavori, e le forze dell'ordine si sono ritirate o comunque hanno seguito gli operai.
Okay.
E quindi questo più o meno è quanto.
Poi siamo venuti anche a sapere, insomma, comunque una disposizione ingente di forze dell'ordine, di sbirri, di carabinieri che hanno caricato ripetute volte, hanno ferito compagni e compagne, tutta un'escalation anche di violenze no, che è arrivata all'apice anche un po' stanotte, no? La notte a cavallo tra ieri e oggi. Dove,
esatto.
Sull'aggressione, se ci vuoi dire anche di questo, perché a noi ci sono giunte notizie raccapriccianti, ecco, riguardo al comportamento degli sbirri e proprio alla violenza gratuita perpetrata da loro.
Sì, infatti è stato molto, non so come dire, quasi ironico, questo fatto è stato quasi ironico dopo un giorno e mezzo in cui tutti i giornali di partito e, diciamo, i pennivendoli si sono spesi dicendo che il comitato ecologista si separi dai violenti, non sono figli dei fiori, sono violenti. Adesso faccio alcune citazioni, ma è proprio così, incredibilmente. Potevano essere creduti fino a stanotte è stato proprio evidente come non tanto i violenti ma proprio i sadici, i picchiatori fascisti quasi
anche
cioè,
senza
quasi hanno fatto un'azione degna dei peggiori mafiosi, cioè nel senso neanche non si parla neanche di tafferugli, scontri in cui uno risponde all'altro, hanno mentre un ragazzo di 19 anni scappava, l'hanno taserato due volte, l'hanno rincorso all'interno del presidio mentre i compagni dormivano e l'hanno bloccato quasi soffocandolo, e uno sbirro addirittura ha spruzzato a distanza ravvicinata negli occhi lo spray del peperoncino. Questo ragazzo a una certa non riusciva quasi più a respirare. E, ci sono altre informazioni che però sono per ora ancora rumors, quindi non le riporterò.
Okay,
però
okay.
Questo comportamento ha veramente mostrato la vera faccia delle forze dell'ordine, che sono tutt'altro che le ultime a far partire il manganello, le ultime a essere le più pacifiche, cosa che noi sappiamo da tempo, ma che magari qualcuno che guarda di solito soltanto il Retto del Carlino o la Repubblica non sa o ha ancora dei dubbi. Quindi ora il re è nudo, ci sono tantissime persone ancora davanti al tribunale e...
Ok, perché sappiamo che è stato portato comunque all'ospedale maggiore di Bologna, no? Giusto?
Il ragazzo sì, è stato portato
di arresto
in caserma.
Ok.
Sì, è stato portato in una caserma in via Gucchi, fuori in periferia. E poi ora, per direttissima, sta subendo il processo e tra poco ci sarà il verdetto, tra circa un'ora. E ci sarà il verdetto, intanto però c'è una grandissima mobilitazione, anzi ne approfitterei per fare un appello. Chiunque voglia supportare questa lotta e supportare il ragazzo che è stato malmenato ed è stato vittima della violenza sbirresca, e può venire domani, ci sarà una manifestazione domani pomeriggio e molti compagni verranno già da fuori e, insomma, per manifestare la solidarietà a questo ragazzo e in generale per dire no alle politiche scellerate del comune
e democratiche soprattutto.
Sì, è proprio, non so come dire, è stato quasi ripeto, è stato quasi buffo che dopo solo un giorno all'appello alla non violenza, all'appello ai facinorosi, così, è successa una cosa 10 volte più pesante a un ragazzo 19enne. Cioè, nel senso, neanche i giornali riescono più a scrivere la notizia come vogliono loro. Cioè, se tu scrivi 19enne taserato da 3 volanti di carabinieri di notte e picchiato a sangue, o comunque picchiato, non ci sono scuse, non si può nascondere questa notizia, non si può cambiarla.
Chiaro.
Nonostante, ecco, voglio dire, siamo stati vittima di una scellerata campagna mediatica che raramente ha raggiunto dei livelli di mistificazione di questo tipo. Abbiamo veramente letto, appena gli sbirri se ne sono andati con la coda tra le gambe, abbiamo letto che i manifestanti sono entrati nel cantiere per fare un rave. Questa è stata la Repubblica.
Va
e
bene.
Poi appunto a seguire mille altre, neanche mezze verità, ma intere balle. E quindi sì, questo è quanto, spero di non essere stato troppo lungo.
No, assolutamente no, anzi grazie mille per il tuo contributo, ecco, per esserti esposto in prima persona e averci potuto raccontare quello che hai visto e vissuto anche in prima persona. A tal proposito, parlando anche di mezzi mediatici e giornali, visto che il resto del Carlino sicuramente non potrà sicuramente chiarirci i fatti giorno per giorno, ti chiedo anche se avete, non so, qualche blog, qualche canale Telegram dove scrivete o dove appunto anche magari il neo collettivo Vesta scrive per aggiornare, per tenerci anche aggiornati, diciamo, sulle vicende, sugli svolgimenti.
Allora, direi che il canale più utilizzato è quello di Infestazioni, che c'è anche sia su Telegram sia su Instagram, e da lì ci sono le principali aggiornamenti, notizie, e vi consiglio di utilizzare quelli, insomma.
Perfetto, perfetto. Bene, ti ringraziamo di cuore per esserti reso disponibile. Casomai ci possiamo sentire anche nelle prossime settimane per avere anche aggiornamenti sulle vicende del Parco Don Bosco. Grazie, grazie ancora.
Certo, grazie a voi, e mi raccomando, se qualcuno vuole
il 6 aprile
ascoltare la lotta, anche solo a passare del tempo nel presidio del Don Bosco, è più che benvenuto.
Più che benvenuto. Grazie mille, accettiamo questo invito. E ci sentiamo presto.
A presto.
Grazie, ciao ciao.
Ciao.
Ok, e niente, questi sono gli aggiornamenti da Bologna, dalla Democratica Bologna. Ringraziamo tutti i carabinieri e tutti gli sbirri per il loro contributo a mantenere l'ordine e al loro importantissimo ruolo che hanno nella pacificazione del nostro territorio attraverso le violenze fisiche e sadiche nei confronti di tutti e tutte quelle che si mobilitano per non far cadere le cose nel nulla.
Rubrica Il mondo all'incontrario. E alleggeriamo un po' le note di questa nostra trasmissione e proponendovi un altro brano.
E mettiamo
cosa
un po'...
dici, Palmi?
Ma sì, dai. Sì, 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 sì.
Raise your
E torniamo in onda dopo queste pesantissimo resoconto. Cerchiamo di tornare un po' più, di sottrarre peso e di tornare a temi magari che sono più usuali e meno straordinari di questo. E questa musica ci fa pensare a vari film che sono usciti di recente. In particolar modo ho appena avuto il dispiacere di vedere questo film su Bob Marley, che mi ha ricordato appunto Bohemian Rhapsody, il film invece sui Queen, che classificherei film totalmente inutili, anzi direi quasi imbarazzanti, nel senso che non mi capacito di come si possano spendere dei soldi, per non dire assolutamente nulla, su degli artisti di fama mondiale, e che film che non aggiungono alcunché e anzi ti infondono la rabbia di non capire perché vengono fatti, se non per sperperare denaro che, con tutti i progetti agroecologici che necessitano di fondi, non si capisce perché dobbiamo dopo noi andare a vederci questi obbrobri. Cosa succede? Succede che il film di Bob Marley ci dice che Bob Marley era una persona pacifista, che io direi che nel 2024 possiamo anche, non lo so, aggiungere qualcosa sulla complessità della sua vita affettiva, sul suo rapporto con le sostanze? No, non aggiungiamo proprio niente, anzi, omettiamo, tacitiamo, censuriamo e andiamo avanti così, e ci ascoltiamo delle simpatiche canzonette. Quindi, come Bohemian Rhapsody, anche questo lo definirei del pessimo cinema, del pessimo modo di sperperare denari, e cosa che invece noi non assolutamente condividiamo. E quindi, venendo invece a del cinema più sensato, vi segnalo uno che è uscito ed è disponibile in piattaforma, il documentario di Quentin, il nostro amico che si è dedicato a così un po' a descrivere la realtà di Genuino Clandestino e anche poi GKN, che poi lo ha presentato al CPA durante anche un incontro organizzato da Genuino Clandestino Nodo Firenze. E sempre a proposito dello spazio del CPA, vi segnalo che c'è un interessante cineforum proposto da loro, e vi segnalo due date prossime. Una è l'8 aprile e l'altra è il 15 aprile alle 21. E allora, l'8 aprile potrete vedere El Conde, un film di Pablo Larraín del 2023. È un film un po' fantasy in cui Pinochet diventa, invece di morire dopo aver fatto un po' di anni agli arresti domiciliari e morire alla fine degli anni 90, negli anni 90, come è accaduto, vi garantisco è accaduto, invece Larraín ipotizza che Pinochet invece diventi un anziano vampiro e fonda tutto su questo personaggio, un thriller che, non lo so, penso possa essere interessante. Noi conosciamo già attraverso Cinemela questo regista, perché è stato regista anche di No, i giorni dell'arcobaleno, che appunto descrivevano in Cile i giorni in cui è stato istituito il referendum per tentare di mandare via Pinochet. E è un film che vi avevo segnalato perché poi uno degli attori era Gael García Bernal, che è anche attore dei giorni della motocicletta, o i viaggi della motocicletta, quello su Che Guevara, e anche non di saprei. Amores Perros, insomma un regista, è un attore.
Inarritu, dici? Quello di Amores Perros.
Esatto.
Inarritu.
Secondo il regista era Iñárritu, sì. Però l'attore è questo stesso,
ah, okay.
Che c'è anche in No, i giorni dell'arcobaleno, che è Gael García Bernal. Se lo vedete lo riconoscete, bravo, bravo, insomma un bellissimo attore. E allora, che dire, questo film El Conde, che verrà proiettato l'8 al CPA, ha vinto un premio che si chiama Osella, e la cui giuria era presieduta da Damien Chazelle, un altro regista che conosceremo oggi grazie a Cinemela, perché all'interno di Cinemela è segnalato un suo film. Dopo, secondo film invece che verrà proiettato al CPA il 15 del 4 alle ore 21, è un film del 74 di John Carpenter,
John Carpenter è un regista horror, fantasy, è stato, ha fondato un gruppo musicale, ha fatto mille sceneggiature, colonne sonore, insomma è un personaggio molto, molto, molto produttivo, ecco, nel mondo della musica e del cinema. E il film si chiama Dark Star, come vi dicevo, è il suo primo film, in realtà non è poi così lungo, nel senso che è poco più di un cortometraggio, ed è una demenziale commedia di fantascienza sull'uso delle tecnologie, chi controlla chi, insomma un po' una scelta vintage che vedremo se piacerà, se qualcuno desidera andare a un cinema alternativo, quindi io vi consiglio di andare al CPA. Ciò detto, penso che possiamo anche invece dare spazio alla rubrica ufficiale, ricordandovi, scusate, anche che all'interno della rivista Contadina, per tornare al tema della nostra giornata, sono presenti rubriche, una di apicoltura, una di orti, coltivazioni orti, e l'altra di esperienze virtuose in agricoltura sociale. Oltre alle rubriche sono presenti delle recensioni, questo numero zero di rivista Contadina, recensione del film Asbestas, che già straconoscete tutti, e c'era anche la recensione di un libro, Storia del biologico, a cura di Irina Guiari, e questo per quanto riguarda il contributo anche della rivista in fatto di produzioni culturali, cinematografiche, librarie e chissà quante altre poi in futuro. Ciò detto, diamo spazio a
Radio Cultura
e soprattutto con la nuova sigla, ci siamo pronti, Valvi?
A tra poco.
Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC.
Cinemera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.
Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?
Benvenute a Cinemela, puntata numero 12. Lanciamo subito il nostro primo sondaggio. Dovremo fare o non fare la puntata numero 13? Rispondete numerose, genuine e genuini. Attendo una vostra indicazione. E nell'attesa di scoprire se siete scaramantiche oppure no, veniamo al primo film di oggi. Si tratta di un film che è ambientato sulle nevi, come la nostra colonna sonora ci indica. E si intitola, scusate qua, ma ho perso, eccolo qua, La società della neve, un film del 2023 che ha ricevuto anche parecchi riconoscimenti, tra cui uno particolarmente curioso, che riguarda le acconciature, ecco, dal European Film Awards. Perché è strano che riguardi le acconciature? Perché La società della neve è un dramma ispirato ad una storia vera che riguarda lo schianto aereo sulle Ande della squadra di rugby uruguayana,
È un film spagnolo, appunto, fatto in collaborazione con una produzione uruguaiana e riguarda questi 3 mesetti che questi 16 superstiti si fanno sulle Ande, al freddo, al gelo, non visti, non sentiti, senza mangiare, bere, insomma, un film drammatico, anche un po' faticoso. A me personalmente non è nemmeno particolarmente piaciuto, ma ve lo segnalo perché comunque ad altri potrebbe piacere, e poi appunto perché ha preso e anche ha avuto la candidatura poi all'Oscar, sempre per questa cosa del trucco e dell'acconciatura, che insomma a me non sembrava esilarante, invece ho trovato ben più interessante comunque l'ambientazione e il fatto che siano sopravvissute delle persone per tutto quel tempo in un ambiente così rigido. Quindi ve lo consiglio e vi dico anche che lo potete trovare su Netflix. Veniamo al secondo film di oggi. Si tratta di Il Regno, sempre un film spagnolo, questa volta solo spagnolo. È del nostro regista del momento, Rodrigo Sorogoyen, anche regista di Asbestas. Si tratta questo di un thriller che ha vinto anche questo, con questo parecchi premi, ha avuto riconoscimenti perché è comunque un bellissimo film anche questo. È la storia di un leader politico che è dentro, diciamo, immerso in questo scandalo che riguarda tutto il suo grosso partito politico, che appunto è il Regno, dentro il quale, dal quale questo personaggio viene espulso come un po' il capro espiatorio sacrificale per in qualche modo rispondere, ecco, a questa condotta scandalosa che ha tenuto questa forza politica. Diciamo che è un film molto attuale in cui ci si può riconoscere dentro un qualsiasi partito politico europeo di oggi, purtroppo. Ha un'ottima interpretazione di Manuel Gomez Vidal, che interpreta Antonio Della Torre, e penso che anche lui, comunque come attore protagonista, abbia vinto uno dei 7 premi Goya che gli sono stati poi dedicati. Il film si chiama Il Regno, 2018, Rodrigo Sorogoyen. Terzo film di oggi si chiama Ma Rainey's Black Bottom, il culo nero di Ma Rainey. Chi è Ma Rainey? Chi era, anzi? Questo è un film del 2020 sulla storia del blues, o meglio, l'inizio del blues in vinile. Ma Rainey's è una cantante di colore, la prima afroamericana che viene ingaggiata con un contratto, con una grande etichetta discografica. Negli anni, appunto, è ambientato nel 1927, quindi negli anni del proibizionismo americano a Chicago. E questa fantastica cantante blues è molto ben descritta in questo film. Perché mi è piaciuto? Mi è piaciuto perché è un film molto teatrale, che è ambientato tutto abbastanza all'interno di questa sala prove, sala di registrazione, in cui ci sono tutti i musicisti, in particolare uno che si chiama Liv Green ed è Chadwick Boseman, un attore di colore piuttosto giovane che è tra l'altro morto prima di sapere che questo film avrebbe avuto parecchi riconoscimenti e avrebbe avuto un enorme successo, di cui lui è protagonista, nel senso che è protagonista sia Ma Rainey's, la cantante, sia questo giovane musicista che che non è tanto, sì, tanto in sintonia, ecco, con la cantante, perché anche lui è molto ambizioso, anche lui è, insomma, ha un caratteraccio così come ce l'ha lei, insomma tutto un po' si gioca, tutte le dinamiche tra questi musicisti si giocano in un quadro di comunque sfruttamento delle persone di colore da parte delle persone bianche. Difatti questa cosa, che è anche raccontata in altri film, che riguarda gli ingaggi discografici delle case di produzione americane gestite ovviamente dai bianchi, e hanno comunque attinto e ben sfruttato voci di persone di colore. Ecco, questa è interessante perché è la prima, è interessante perché è come questi giochi di potere poi ricadono a pioggia su tutti quanti i componenti attraverso questa figura femminile, che è una figura comunque dispotica, consapevole del potere che ha e che a sua volta lo esercita in maniera anche abbastanza violenta e imperativa nei confronti dei suoi sottoposti. Ecco, quindi è molto ben interpretato, è molto molto ben ricostruita questa cosa comunque teatrale, le luci, l'atmosfera, ecco, che si crea in questo film è molto bella, anche perché comunque è un film thriller che ha una suspense, ha molte storie dentro a questa stessa storia. E ecco, era un film che volevo segnalarvi da molto tempo, però non mi ricordavo più come si intitolava. Adesso l'ho un po' ricercato, l'ho un po' ritrovato, insomma sono contenta se riuscite a vederlo. Non so, a suo tempo c'era su Netflix, può essere che si ritrovi anche ora.
Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?
Eccoci al nostro ultimo film proposto per questo Cinemela, puntata numero 12. Si tratta di Whiplash e lo potremmo ascrivere a quella sottorubrica dei film un po' inutili, ecco, che insomma possiamo anche fare a meno di vedere, però io ve lo segnalo perché siamo tutti diversi e il mondo delle diversità ci piace. Quindi Whiplash è un dramma di Damien Chazelle, un regista piuttosto giovane. È un film al suo tempo, però ha 9 anni, è del 2014 e è interessante perché anche questo è musicale, ecco, è un film musicale, è la storia di un ragazzo che vuole ad ogni costo fare il batterista, entra in una grande scuola e ha un rapporto, direi, un po' perverso, insomma un po' impegnativo, oserei dire sadomaso, sia con la musica che con il suo insegnante, che devo dire promuove questo tipo di rapporto con una grossa energia. Questo secondo attore protagonista, che il primo appunto è il ragazzo che studia, il secondo è il suo insegnante, ha vinto l'Oscar per attore non protagonista, e quindi questo insomma rende merito a questo film che secondo me insomma comunque è piuttosto inutile, sia per chi ama la musica sia per chi ama l'insegnamento e la trasmissione del sapere, nel senso che è tutto ciò che non ci deve essere in entrambi questi mondi, no? E però appunto questi due si accaniscono in questo rapporto che li porterà anche fuori dalla scuola e comunque insomma è una particolare esperienza, diciamo, di apprendimento, però comunque è ben ambientato, ben fatto, ben girato, e quindi io ve lo segnalo. Si tratta di Whiplash del 2014 di Damien Chazelle.
Non mi interessa quello che pensi di me, tanto sono sposata.
Pure.
Sì, mio marito è il leader del fronte e sta costruendo lo spazioporto pugliese.
Cosa diamine è uno spazioporto?
Uno spazioporto è...
Ed è con K che saluta la povera Ilaria, innamorata del leader del fronte allo spazioporto, che ci salutiamo È arrivato l'esito del nostro piccolo sondaggio e quindi sappiamo che Cinemela numero 13 ci sarà grazie a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Quindi vi aspetto numerose e numerosi a Cinemela numero 13. Buoni 15 giorni. Ciao ciao!
Ok, ringraziamo direttamente in diretta Pamela che è qui in mia compagnia per questo splendido contributo che questa rubrica splendida che continua imperterrita anche
No,
per...
non sono mica io, è un'altra,
No, non sei tu, ah
omonima, è
ok, te sei
un'omonima.
Pamela e questa invece è Cinemela, o questo.
Esatto.
E
Chi lo
che
sa?
dire, siamo ormai giunti alla conclusione di questa 154esima puntata della stagione numero 6 di Radio Contado. E ci apprestiamo a salutarvi ricordandovi anche
Sì. I
i prossimi
prossimi eventi,
eventi e
riscarrelliamoli.
appuntamenti. C'è un microfono
Allora.
che gracchia.
Cioè il mio?
No, no, è il mio, è il mio.
Ok. Allora, innanzitutto da qui a una mezz'oretta ci si vede giù in Piazza Tasso, qua, insomma, ci
Sì,
si
in quei
vede
di Piazza
in
Tasso,
quei di
insomma,
Piazza
dalla
Tasso.
stazione c'è qualche anno luce, però va bene.
Vabbè, dai, ma noi tanto siamo più veloci della luce e quindi
Ok.
arriveremo. Poi, sempre per quanto riguarda le indicazioni che ci ha dato la nostra amica Martina, vi ricordo il banchino davanti al Festival Letterario della Working Class a GKN. Trovate tutte le informazioni sul sito di fuorimercato.com oppure potete scrivere a campagna contadina fm fuorimercato @gmail.com per avere ulteriori informazioni, oltre che esserci una pagina Facebook.
E inoltre vi invitiamo, se volete continuare a seguire le news e gli svolgimenti in quei di Bologna per i fatti del parco Don Bosco, c'è la pagina Telegram che si chiama Infestazioni News, dove potete seguire tutte le vicende fino anche al presidio e vi invitiamo al presidio di domani, 6 aprile alle 10, che la pagina dice... Ah, davanti alla caserma di Agucchi per dimostrare solidarietà al ragazzo che è stato brutalmente pestato dalla polizia e dai carabinieri. Per tutte le altre iniziative, visto che sarà un weekend, saranno delle settimane densissime, vi invitiamo a guardare, a sbirciare il sito lapunta.org, in quei di Firenze per guardare e sbirciare tutte le iniziative che ci saranno e tutti i festival.
Invece noi preannunciamo che la nostra prossima puntata sarà interamente dedicata a ITEA, ovvero il no, 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 nome dietro al quale si celano i nuovi OGM, per un approfondimento su questo tema, che sarà un tema poi che ci accompagnerà anche nei giorni successivi, con iniziative che tra l'altro coinvolgono tutto il territorio nazionale, non soltanto l'area di Firenze, e quindi per questo ci sarà una puntata esplicitamente dedicata a questo il 19
Sì,
pomeriggio.
e vi invitiamo a guardare anche il sito cambiareilcampo.org dove ci sono tutti gli aggiornamenti e gli appelli in preparazione agli eventi su ITEA, contro ITEA. Bene, cara Pamela, detto questo, salutiamo tutti, tutte e tutti per
Grazie.
averci ascoltato.
E grazie a te, Talmi, per essere venuto qui oggi, per essere stato dei nostri, eh?
Passavo di qua, avevo da fare delle cose, mi avete incastrato, ma è andata così. E va bene, vi lasciamo con un pezzone per il vostro speciale venerdì sera che speriamo finisca in uno spettacolare aperitivo. Un bacione dalla stazione, dalla diretta di Radio Contado, alla prossima puntata.
Asciugarli bene.
E lo sa.
He doesn't like.
Tutto si muove. Non riesco a stare fermo.